Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nell'Apocalisse troviamo il Signore che ci svela il senso di quello che nella storia sta capitando. E questo senso ci ricorda che Lui è il vincitore, colui che alla fine davvero porterà a compimento tutto il bene e impedirà al male di dilagare. Con questa speranza, con questa fiducia, mettiamo anche questa sera nelle sue mani, anche per l'intercessione di San Pietro. Oggi è la cattedra di San Pietro, ricordiamo davvero il bene che il Signore ha fatto a Pietro e tramite Pietro a tutti noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni,
prega per noi.
San Giorgio,
prega per noi.
San Pietro,
prega per noi.
Bene, allora iniziamo questa ultimo tratto del cammino, almeno prima dell'estate. Questo venerdì e venerdì prossimo faremo il capitolo 6 dell'Apocalisse, che ci presenta i primi sei sigilli di questo settenario. Allora, il settenario dei sigilli è il più famoso di tutta l'Apocalisse, è anche quello che è stato più raffigurato. Se pensate che i primi quattro sigilli sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, quante volte questi cavalieri sono stati raffigurati, presentati? Pensate anche Dürer, le incisioni, ecco, che ha fatto di questi cavalieri. E notiamo che, a differenza del primo settenario, quello delle sette lettere alle chiese, questo secondo settenario è diviso in due parti. C'è una prima parte, che è quella che faremo questa sera, costituita da quattro visioni, i primi quattro sigilli. Poi c'è uno stacco, un'aquila che urlerà, ma lo vedremo la prossima volta, guai, 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 e le ultime tre visioni. Sapete che i numeri dell'Apocalisse non sono mai a caso. 4 rappresenta la terra, quindi i primi quattro sigilli sono o hanno a che fare con la terra, con la storia di ciascuno di noi. Gli ultimi tre sigilli, 3, il numero del cielo, il numero del mondo di Dio, sono visioni che avvengono in cielo, che hanno a che fare con il mondo di Dio. Allora, vi ricordate noi dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati che l'agnello aveva preso dalla mano di colui che è seduto in trono il rotolo scritto da un lato e dall'altro e sigillato appunto dai sette sigilli. Vi dicevo, questo grande libro sigillato, che cos'è? È il libro che rappresenta la storia dell'umanità, la storia universale? È una possibilità. Questo libro rappresenta l'Antico Testamento, la prima alleanza? Anche questa è una possibilità. La cosa che a noi però interessa, ripeto una cosa che vi dicevo venerdì scorso, è che colui che ha la capacità di desigillare questo libro, cioè che ha la capacità di dare e di aiutarci a interpretare il senso di quello che qui c'è scritto, che abbraccia la storia e abbraccia l'eternità, è il Signore Gesù. È Lui l'ermeneuta, cioè l'interprete di quello che in questo libro è scritto. E questo ci aiuta a capire esattamente la prima parte del settenario, i primi quattro sigilli. Notate, il iniziamo col versetto 1 del capitolo 6. E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni, vieni. Questo è un grido che sentiamo spesso nell'Apocalisse. Vieni, è quello che in aramaico è Maranatà, la preghiera che tra l'altro sarà proprio alla fine dell'Apocalisse, che vuol dire Signore vieni, Signore vieni. E è interessante che questo ritorno del Signore per l'Apocalisse non è semplicemente il ritorno definitivo, il ritorno alla fine dei tempi, il ritorno escatologico. Il Signore viene nella storia e nella Chiesa ogni volta che lo invochiamo. Quando lo invochiamo in modo eccelso? Durante l'Eucarestia. E quando il Signore viene, fa quell'opera che vi ho appena detto. Desigilla la nostra storia. Decripta il tempo nel quale stiamo vivendo, ci aiuta ad interpretare quello che sta succedendo. Perché? Perché fa emergere le costanti della storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi. L'Apocalisse dice che ogni storia umana, ogni storia, grande o piccola che sia, è costituita da quattro grandi pilastri, da quattro grandi costanti che ci vengono svelate dalla venuta del Signore. E vidi, ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Il primo sigillo è il cavaliere che cavalca il cavallo bianco. Allora, sapete che ci dice questa immagine simbolica, ci dice e ci dà alcuni elementi che già sappiamo interpretare. Sapete che nell'Apocalisse il bianco è un colore positivo, è il colore del mondo di Dio, è il colore della luce. Sapete che il bianco è il colore di Dio, ve l'ho già detto, perché è il colore che nasce dall'unione di tutti i colori. Il bianco è il colore della comunione, come il mistero di Dio è mistero di comunione. Questo cavallo bianco noi, vedete, lo ritroveremo in Apocalisse 19, quindi tra un po' di tempo, sicuramente ce lo dimenticheremo. Ma Apocalisse 19 ci aiuta perché dice che il cavallo bianco e il cavaliere vestito di bianco è la parola di Dio. Allora, prima grande costanza e costante della storia di ciascuno di noi e della storia universale dell'umanità è la parola di Dio. La parola di Dio è ciò che abita, innerva tutta la storia dell'umanità, la storia di ciascuno di noi. Che noi ne siamo consapevoli o meno, che ce ne accorgiamo o meno, così è, dice l'Apocalisse. E notate che questo cavaliere ha un arco, ha un arco. E notate che l'arco è un'arma molto particolare. L'arco ha la caratteristica di essere estremamente preciso. Ok? E questa è una caratteristica tipica della parola di Dio. La parola di Dio opera in noi quello che i grandi padri spirituali chiamano il discernimento. Cioè, che cosa vuol dire? Che la parola di Dio sa dove colpire nella nostra vita. Sa qual è la parola di cui abbiamo bisogno. A volte è una parola di grande consolazione. perché stiamo vivendo periodi bui nella nostra vita. È una parola di speranza, è una parola che ci rafforza nel cammino che stiamo facendo. A volte è una parola che ci aiuta a svegliarci, perché stiamo un po' sonnecchiando. Cioè, capite cosa vuol dire? L'Apocalisse sta dicendo che se è vero che la parola di Dio è una delle grandi costanti della storia dell'umanità, di ogni umanità, non è mai una parola generica, non è mai una parola banale. Ognuno, in ogni giorno della sua vita, in ogni storia che incontra, può ascoltare quella parola che oggi gli serve, gli fa bene, lo aiuta, la fa camminare, la risolleva. È molto bello, perché questo dice che la parola è personale nella tua storia. Magari sei cristiano o cristiana da tanti anni, e magari è capitato che in tutti questi anni alcune parole della Bibbia non sono mai arrivate a te. Ma questo non è un problema, perché probabilmente non erano le parole di cui avevi bisogno. Non erano le parole che ti hanno aiutato, che ti hanno fatto bene. Il Signore sa qual è la parola che oggi nella tua storia, nella storia delle persone che ami, è importante che arrivi. E questa parola arriverà. Certo, vale quello che diceva, vi ricordate, il centenario delle lettere? Che ha orecchi, ascolti. Certo, un po' di ascolto serve, sempre, sempre, è indispensabile per accogliere, però non dubitare mai di questo. Il tuo Dio non è un Dio muto, non è un Dio che ha bisogno che gli racconti di che cosa hai bisogno. Ti parla con la parola che oggi ti salva, che oggi ti solleva, che oggi ti sostiene, che oggi ti illumina, che oggi ti rafforza, che oggi ti consola, a volte che oggi ti sprona. A questo cavaliere fu data una corona ed uscì vittorioso per vincere ancora. Questa parola è una parola vittoriosa. È una parola che non sarà sconfitta, vedremo da che cosa e da chi. Ma vittoriosa vuol dire, come sempre vuol dire nell'Apocalisse, una parola che si legherà a te e che diventerà la tua vittoria. Dio non vince mai contro di te. Non vince mai perché tu perda, ma Dio vince sempre per te e con te. Se la parola è vittoriosa, l'Apocalisse sta dicendo questo, se la parola è vittoriosa, se il cavaliere bianco è vittorioso, vuol dire che tu non perderai. Non perderai. Qualunque cosa ti sembra di aver perso o abbandonato, a partire da questa parola. Perché uno dice, magari ascolto il Vangelo, fagli sempre la figura da stupido, ascoltando il Vangelo. Mi prendono sempre in giro, pensate i giovani, non mi considerano. Non perderai. Il Signore e la sua parola sono vittoriosi, quindi vuol dire che nella tua storia c'è un principio di vittoria che non si spegnerà mai, qualunque possa essere la sconfitta o le sconfitte nella tua storia, qualunque nome queste sconfitte abbiano avuto, o hanno, o forse avranno. Ricordati sempre qual è la prima costante della tua storia. Una parola per te, mai generica. una parola che ti farà vittorioso, al di là di ogni fallimento, di ogni sconfitta, di ogni umiliazione, di ogni lutto, di ogni paura e di tutto ciò che gli altri sigilli annunciano. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Ecco la seconda costante della storia umana e della tua storia personale, il cavaliere rosso. Sapete che il rosso nell'Apocalisse è sempre un colore negativo, il rosso è sempre demoniaco. Il cavaliere rosso, ragazzi, rappresenta la violenza. La violenza, che è nella Bibbia il grande peccato. Il peccato nella Bibbia è la violenza. Il male si esprime sempre come violenza. Allora, qual è la grande seconda costante della tua storia e della storia dell'umanità? Il male, la violenza. Il peccato. Guardate quali sono i frutti. Quali sono i frutti? A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace sulla terra, dalla terra, e di far sì che si sgozzassero a vicenda. La violenza vuole che in te vinca la tua parte bestiale. La violenza è sempre una espressione di bestialità. I padri dicevano che il cammino spirituale serve per rimanere umani. Per rimanere umani davanti alla tentazione di imbestialirci. Tante citazioni. La prima, vi ricordate che cosa dice Dio a Caino prima che uccida Abele? Il peccato è accovacciato alla soglia della tua casa, e viene usato il termine di un animale. Il peccato, Caino, il male vuole che tu ti imbestialisca. Quando Cesare Beccaria scrive dei delitti e delle pene, sapete uno dei grandi argomenti che mi piace tantissimo, per cui dice che non vale la pena che uno Stato di diritto, uno Stato civile abbia la pena di morte? Perché diceva Cesare Beccaria un po' di secoli fa che la pena di morte è voluta da quelli che vogliono che rimaniamo crudeli. La pena di morte vuole che noi conserviamo un fondo di crudeltà nella nostra vita. L'Apocalisse l'ha detto un po' prima di Cesare Beccaria. Il cavallo rosso è il male, la violenza, la bestialità che è sempre presente nella tua storia. A volte mi capita, in qualche confessione mi è capitato, dove qualcuno mi ha raccontato alcune cose e alla fine ha concluso dicendo: non avrei mai pensato che avrei potuto dire queste cose, non sembravo neanche io, non avrei mai pensato di poter fare, di poter pensare certe cose. Questo è il cavallo rosso, questa è la grande spada che lui ha. La grande violenza che continuamente nella nostra storia è stuzzicata e tentata ad emergere, se non stiamo attenti, se non ci ricordiamo che la parola di Dio ci ha detto che questa cosa qui c'è. e se c'è, può saltar fuori, se non siamo vigili. Se non siamo vigili.
Sapete che a partire dalla violenza, ma questo lo sapete già, la Chiesa antica prevedeva solo la confessione per 3 peccati.
I peccati che erano considerati la espressione più alta della violenza. Il peccato violento contro Dio, l'apostasia, rinunciare alla fede in Cristo. Il peccato violento, più violento contro l'altro, l'assassinio.
Il peccato più violento contro se stessi, l'incesto.
Questi 3 peccati nella Chiesa antica, queste 3 grandi violenze, erano gli unici 3 peccati che dovevano essere confessati dopo il battesimo. Per tutti gli altri bastava l'atto penitenziale della messa, perché lì si chiede veramente perdono, se ci crediamo. Anche lì non è un rito.
Poi la storia ci ha portato, grazie anche alla predicazione di San Colombano e dei monaci irlandesi, alla confessione frequente. Però attenzione, il cavaliere rosso è la violenza che è in te.
Freud chiamava questo Thanatos. Diceva che nella psiche umana ci sono 2 grandi principi, Eros e Thanatos. Il principio del desiderio, Eros, il principio di morte,
che vuol dire sopravvivo io a scapito tuo, il principio di autoconservazione, di sopravvivenza.
Vi dicevo, l'Apocalisse l'ha detto prima anche di Freud. E questo c'è, non illudiamoci, dice l'Apocalisse, che questa violenza non ci sia in te e fuori di te. Il problema è non lasciare che questa violenza ci contagi, ci imbestialisca. Nei pensieri, nelle parole, nei gesti, nei sentimenti, nel corpo.
Perché il risultato è togliere la pace. Chi si lascia guidare dal cavaliere rosso non avrà mai pace. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni e vidi, ecco un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano e udì come una voce in mezzo ai 4 esseri viventi che diceva: una misura di grano per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Questo è uno dei sigilli più belli, è una delle veramente illuminazioni più grandi che l'Apocalisse ci può fare questa sera. Perché, ragazzi, il terzo sigillo, il terzo cavaliere, sono i soldi, l'economia. L'economia, aggiungiamo, adesso lo spieghiamo, però ingiusta, cioè l'economia che crea i ricchi e i poveri. Cioè l'economia che causa quella che viene chiamata la forbice sociale. Notate, l'Apocalisse dice che l'economia ingiusta è una delle costanti della storia dell'umanità, della tua storia. Che vuol dire attenzione, un vecchio proverbio lo diceva, l'occasione fa l'uomo ladro. Attenzione, perché i soldi cambiano gli occhi, cambiano la testa. Notate, questo cavaliere ha una bilancia in mano.
La bilancia è il simbolo economico per eccellenza, ma è una bilancia potremmo dire truccata. E qui viene citata una frase
un po' strana, una misura di grano per un denaro, tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati.
L'Apocalisse qua sta facendo riferimento a un editto dell'imperatore Domiziano, del 92 d.C.
Sapete che l'imperatore Domiziano è l'imperatore che scatena quella persecuzione
a cui risponderà l'Apocalisse. La Chiesa è in una fase di grande persecuzione, di grande sofferenza, poi Domiziano sarà assassinato nel 96 d.C.
L'Apocalisse, con il suo grande annuncio di speranza, cerca di rendere forte la comunità cristiana durante questa persecuzione.
Beh, pensate, nel 92 l'imperatore Domiziano aveva fatto due azioni molto importanti dal punto di vista economico. La prima cosa è questa: per tutelare i coltivatori di olio e di vino dell'Italia, ok, aveva ordinato la distruzione di metà dei vigneti e degli oliveti dell'Asia Minore. Diremmo oggi concorrenza sleale o protezionismo, ok? Siccome questi coltivatori erano lontani da Roma e ovviamente minacciavano di meno con le loro proteste la capitale, Domiziano aveva ordinato questo: voi tenete tutto il raccolto, alla vostra concorrenza ci penso io, distruggo la concorrenza, distruggo il 50% degli oliveti e dei vigneti dell'Asia Minore, della Grecia, della Palestina, quindi di tutti i luoghi dove l'Apocalisse poi sostanzialmente ha presente. E capite che questo aveva mandato sul lastrico tantissimi produttori di olio e di vino dell'Asia Minore. E per evitare che, perché Domiziano è proprio diabolico in questo, per evitare che questi produttori, questi agricoltori si rimettessero in carreggiata, quindi comprassero nuovi vigneti, nuove piante di ulivo, eccetera, eccetera, che cosa fa? Alza il prezzo dei cereali, che è l'alimento base del mondo latino. Guardate che noi da questo siamo romani, eh? Provate a togliere a un italiano medio la pasta, il pane, la pizza, ok? Cioè tutto quello che viene dai cereali. Che cosa fa Domiziano? Notate, una misura di grano per un denaro. Sapete che il denaro era la paga giornaliera. Che cosa vuol dire? Alzando il prezzo dei cereali, Domiziano fa questo: uno con la paga giornaliera mangia, ok? Una misura di grano erano circa 3,5 kg di grano, ok? Ma non ha soldi per fare altro. Cioè non ha soldi, per esempio, per comprare altre viti, per comprare altri olivi, cioè per rimettersi in carreggiata. Cioè Domiziano non solo manda sul lastrico i coltivatori di olivo e di vite dell'Asia Minore, ma non vuole che questa gente si riprenda. Cioè Domiziano vuole, pensate quanto è attuale questo ragionamento, né? Vuole che quelli che sono poveri restino poveri, ok? E interviene sui prezzi, cioè interviene sull'economia perché l'Asia Minore resti povera. L'economia ingiusta, l'economia che crea sacche di enorme ricchezza, in questo caso era l'Italia, e sacche di povertà che vengono mantenute povere. Sembra, ragazzi, una notizia del telegiornale di questa sera, né? L'Apocalisse dice che questa è la terza costante della storia. E guardate che questa tentazione, ricchezza, povertà, stiamo bene noi, se stiamo bene noi gli altri si arrangiano, non è solo la tentazione di Domiziano, né? o dei potenti di turno.
Il cavaliere nero. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni. E vidi, ecco un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste, con le fiere della terra. Ed ecco il quarto sigillo, la quarta costante della storia dell'umanità, della storia di ciascuno di noi, questa non è molto difficile da intuire, che è la morte. Il cavaliere verdastro, il cavaliere verde, ma verde marcio, la morte con le sue manifestazioni, la spada, il cavaliere rosso, la fame creata dal cavaliere nero, la peste creata dal cavaliere nero, le fiere della terra, sempre il cavaliere rosso. La morte è la quarta grande costante della storia. La parola di Dio, la violenza, il male, l'economia ingiusta, la morte. L'Apocalisse dice che tutta la storia dell'umanità e ogni storia privata ha queste quattro costanti. Però uno dice: caspita, l'unico positivo, il cavaliere bianco, è in netta minoranza. È l'unico positivo su quattro. Gli altri tre sono tutti negativi. Ma notate che cosa dice l'Apocalisse. Fu dato loro, attenzione, questo loro sono il cavaliere rosso, il cavaliere nero e il cavaliere verde, secondo, terzo e quarto sigillo. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra. Notate l'annuncio, Gli ultimi tre cavalieri, anche se sembrano così potenti, così forti, pieni di alleati, pieni di mezzi, hanno potere tutti e tre insieme solo su un quarto della storia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli altri tre quarti sono sotto il potere del cavaliere bianco, della parola di Dio. L'Apocalisse sta dicendo che anche se sembra che nella storia dell'umanità vincano le potenze disgregatrici, vinca l'ingiustizia economica, vinca la violenza, vinca la morte, che il male sia una realtà che ha la capacità infinita di moltiplicarsi, non è così. Perché la verità, dice l'Apocalisse, è che la storia è guidata da colui che è vittorioso, cioè il cavaliere bianco. E significa che questi tre cavalieri, gli ultimi tre cavalieri, per quanto potenti possono sembrare, non vinceranno. Non è nel loro DNA quello di dominare la terra, dominare la storia, dominare il tempo. Non è così. Un vecchio proverbio indiano dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Il male ha una grande caratteristica: fa tanto rumore, questo è vero, lo sappiamo. È la logica anche, potremmo dire, delle notizie. Sapete che una buona notizia non è una notizia. Noi funzioniamo sulle cattive notizie. Ma l'Apocalisse ha un'altra visione. E dice che chi è illuminato dall'agnello sa questo.
E quindi non è che non veda gli altri tre cavalieri, non è che non veda la violenza, non è che non veda l'ingiustizia, non è che non veda la morte, ok? Ma non solo non vede solo quelli, perché c'è un altro cavaliere che va visto, che è il cavaliere bianco, ma sa, perché lo ha sperimentato, che morte, violenza, povertà non sono vincitori sulla nostra esistenza. E se non sono vincitori sulla nostra esistenza, non lo saranno nella storia. Chi vincerà sarà solo il cavaliere bianco. Questo, capite, non significa che noi non dobbiamo fare la nostra parte per combattere i tre cavalieri, ok? Ognuno di noi deve cercare di combattere in se stesso la violenza, l'ingiustizia e i pensieri di morte. E proprio perché li ha combattuti in se stesso o in se stessa, può provare a combatterli fuori. Ma il problema è che il motivo per cui lo fai è radicalmente diverso e ti porta a non cadere mai nella disillusione. Perché combatti contro la violenza quando tutto il mondo è una grande macelleria? Perché combatti contro i pensieri di morte che oggi sono così presenti nella nostra società, talmente presenti che non facciamo più figli, che non ci diamo futuro? Perché combatti contro l'ingiustizia e lo fai senza disillusioni? Perché da una parte sai che queste costanti sono sempre presenti nella storia e hanno sempre bisogno della tua presenza, ma dall'altra parte lo fai perché sai che questi cavalieri non vinceranno. Quando combatti la violenza, la morte, i pensieri di morte e l'ingiustizia, non sei Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma sei all'interno del settenario dei sette sigilli. Stai combattendo in te contro i tre cavalieri perché sai che non hanno la totalità della tua storia, non la possiedono e non potranno mai possederla. Ci sono, ci saranno magari fino al tuo ultimo giorno, ma puoi combatterli con fiducia perché non vinceranno. Il cavaliere bianco impedirà questo e lo impedisce tutti i giorni, oggi compreso, Oggi compreso, il cavaliere bianco ti ha aiutato a non soccombere alla violenza, all'ingiustizia e ai pensieri di morte. Puoi combattere questi cavalieri anche nella grande storia senza scoraggiarti, sapendo che magari ci rimarranno fino all'ultimo giorno della storia. E possono farlo, la zizzania crescerà assieme al grano buono fino alla mietitura. Ma perché li combatti? E li combatti senza arrabbiarti, li combatti nel senso senza deprimerti. Perché il Signore ti ha detto che non vinceranno. E che Lui, che è il vittorioso, ti aiuterà a vincere sulla violenza, sull'ingiustizia, sulla morte. Allora ha senso impegnarmi, ha davvero senso impegnarmi, ha davvero senso diventare signore di me stesso e provare a portare la parola di Dio, che è una parola di grande potenza, nel mondo, contro ogni ingiustizia, contro ogni violenza, contro ogni morte. non vinceranno, anche se tutti ci dicono il contrario. Sarebbe ora che noi cominciamo a dire che chi dice il contrario dice una bugia. Siate segno della vittoria vera, che è quella del Cavaliere Bianco. Grazie.
La prossima settimana, ragazzi, che sarà il 1° di marzo, venerdì prossimo, finiamo il capitolo 6.
Quindi vediamo cosa succede, cominciamo a vedere le visioni, dopo che abbiamo visto i 4 sigilli che riguardano la terra, cominciamo a vedere i 3 sigilli che riguardano il cielo, e poi sapete, con venerdì prossimo, ragazzi, poi noi ci fermiamo, riprenderemo, ma ci sarà tempo di dirlo, quindi venerdì prossimo ci vediamo ancora, poi sospendiamo perché comincia la Quaresima, poi ci sarà il tempo di Pasqua, l'estate, eccetera, eccetera, ci troveremo il 1° venerdì di ottobre, che è, non potete dimenticarlo perché è il 4 di ottobre, San Francesco di Assisi, quindi non si può dimenticare, e lì riprenderemo dal capitolo 7, quindi finiamo venerdì prossimo il capitolo 6, direi che siamo stati bravissimi in questi incontri, ci siamo portati a casa 6 capitoli, uno più bello dell'altro, a ottobre ripartiremo col capitolo 7. Buonanotte.
Notte, grazie.